volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buon pomeriggio a tutti su Radio Sonar. Questa è Quarta Parete, il Teatro Radio, e siamo alla 23esima puntata di lunedì 17 maggio. E allora, primi segnali di ripresa decisamente molto confortanti, visto che le aperture si susseguono, e questo non può essere letto positivamente sia dagli artisti che tornano a lavorare, sia da parte dei teatri interessati, ma soprattutto direi da parte del pubblico che, a scanso di equivoci, e ne sono testimone, ha letteralmente preso d'assalto le sale teatrali, naturalmente nei limiti previsti dalle ordinanze, ovvero al 50%. E confesso che riassaporare quel piacere di andare a teatro ha avuto la stessa valenza di godere di una boccata d'aria fresca in riva al mare. Una sensazione che avevo quasi dimenticato, e potermi sedere su una poltrona, seppur distanziato, ma sapendo che in sala c'erano tante altre persone a vivere quel momento, è stato liberatorio. E poi le luci che si spengono, il sipario che si apre, l'artista che si affaccia al proscenio, la prima battuta scandita dall'attore, quel rito sempre uguale, ma alla fine ogni giorno diverso. Beh, sono emozioni di cui dovremmo farne tesoro e che ci fanno capire quanto ci sia mancato tutto questo. E vorrei segnalare alcuni spettacoli che sono e che saranno brevi in scena, come per esempio il grande successo di Paola Quattrini al Manzoni fino a domenica 23 con Oggi e già domani di Will Russell, con la regia originale di Pietro Garinei. E poi il gradito ritorno del Teatro Golden, dove da domani, martedì 18 fino al 30 maggio, sarà in scena Amore divorziamo di Toni Fornari con Andrea Maia e Vincenzo Simpoli, che vedrà sul palco Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi e Pietro Scornavacchi. E poi un altro grande ritorno, il Teatro Basilica, accanto appunto a San Giovanni, accanto alla Scala Santa, con un grande maestro come Roberto Erlisca, che da giovedì 20 a domenica 23 si cimenterà con la lettura di Dante. E adesso ci sentiamo un po' di musica con un grande pezzo di Cole Porter, un pezzo del 53, I Love Paris, nella edizione degli Avalon Jazz Band.
Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near.
e abbandoniamo questo splendido pezzo di Cole Porter nella esecuzione degli Avalon Jazz Band e introduciamo subito la nostra prima ospite. È un'attrice che si è cementata anche con la scrittura, una che a vederla sembra seria, ma è seria, solamente che quando la incontri sembra sempre la gatta sul tetto che scotta del famoso film tratto dal dramma di Tennessee Williams. Precisina, tosta, un po' rompiscatole, ma in fondo è una che quando si mette di cuore, butta sempre appunto l'ostacolo oltre, qualunque cosa faccia. Tra le cose che ricordo con piacere, la strada del colibrì e l'ultima in ordine di tempo con In principio del silenzio, scritto dalla nostra comune amica Roberta Calandra accanto a Mauro Racanati. Un lavoro che si focalizza sul lungo dialogo, sulla fede e sull'amore, dove lei interpretava una persona che oscillava tra amore e paura. Saluto e ringrazio Valentina Ghetti. Ciao Valentina!
Buongiorno a tutti, che bello ritrovarci, è veramente come proprio the great comeback, il grande ritorno.
Quindi
sono veramente onorata di essere qui nel vostro salotto virtuale.
Una specie di grande freddo, dai Valentina.
Sì, assolutamente, un freddo che ci ha congelati per più di un anno, ma con l'auspicio ovviamente che tutto possa ripartire al meglio e che soprattutto i miei colleghi e gli artisti non si siano fermati, ecco, malgrado ovviamente tutte le difficoltà del momento. No?
Assolutamente sì, ma sì. Insomma, poi abbiamo visto, io l'ho detto anche in inizio di puntata, mi pare che i teatri stanno andando a regime,
ci sono
le riaperture, la gente sta andando copiosamente in sala, nei limiti ovviamente previsti, e questo mi pare un bel segnale, Valentina.
È assolutamente vero, perché la gente ha bisogno d'arte e noi questo lo sapevamo, lo sappiamo, ne siamo consapevoli e quindi ripartiamo ancora più energizzati di prima, ecco, questo è sicuramente, e la gente non ha paura, o meglio, questo infatti è un bellissimo segnale, questo ritorno a teatro, perché ci dimostra che effettivamente la passione va oltre anche le pandemie.
Bene, allora io ho citato la strategia del colibrì, naturalmente della grande Roberta Calandra, che è stato un grande successo e che spero che prima o poi potrà essere ripreso, ma anche quel bello spettacolo sempre che insomma è prolifica Roberta, come tu ben sai, con In principio del silenzio. Allora,
esatto, io sono stata in scena, è stato molto interessante perché è stato uno degli ultimi spettacoli,
esatto.
Maria Maddalena, perché l'ultimo giorno mi pare erano proprio i primi di marzo, di marzo,
esatto.
Eravamo veramente in una situazione in bilico, tra l'altro nessuno di noi era consapevole di quello che
sarebbe
stava
poi
per accadere,
certo.
Infatti, ed è stato importante
lasciare oltretutto un ruolo inedito, quello della Maddalena, no? Insomma, credo che sia stata una bella sfida per te, Valentina.
Lo è stato, anche se devo dire che per me è stato proprio coronare un percorso mio personale che comunque mi vedeva legata a questa figura che io già da anni studiavo, e quindi per me fu veramente importante. E poi che dire, in fondo anche la Maddalena, no, nell'ultimo momento viene lasciata dal Cristo simbolicamente, questa donna gli viene consegnato come il testimone per poter continuare a portare avanti la sua parola e il suo nome. E quindi è come se mi fossi stata in un qualche modo investita. Poi c'è stata questa pandemia e allora io ho continuato a lavorare,
brava,
a scrivere, perché poi come tu ben sai,
certo,
io ho fatto anche la mia prima regia con
Sette Psicosi,
che andò molto bene. E quindi ho detto, innanzitutto devo ammetterlo, ho un pochino tradito il teatro.
Ma dai.
Questo perché mi sono dedicata alla scrittura cinematografica, dopo aver vinto la borsa di studio col mitico Simone Herbert Paragnani, mi sono messa nel lavoro e in quest'anno ho scritto per il cinema, lo ammetto, mi perdonerai,
no,
Andrea.
No, vabbè, ma insomma, dai.
Sempre arte si tratta.
La settima arte.
Lo sto cercando di fare sempre però con un punto di vista, ecco, delle donne, cioè donne testimoni di questo futuro, di questo cambiamento, che però è in realtà anche un ritorno, perché noi sappiamo che ancestralmente, e parliamo ancora prima della cultura classica romana, no, vi era un potere femminile riconosciuto. E questo, evidentemente, questo ritorno al femminile che si respira nell'aria, adesso ancora forse è un embrione di quello che sta per accadere, però ecco, questo lo sto cercando di fare nella scrittura, tanto che ci sarà un ritorno a teatro il 1° di settembre presso i giardini della Filarmonica, con splendida. Le dissolute assolte. Quindi
dalla mitica Carmen Pignataro.
Sì, esatto, la mitica Carmen e il mitico Luca Gaeta. E
Luca Gaeta,
soprattutto.
Alla regia,
con tutta questa pletora di donne sedotte abbandonate dal Don Giovanni, che quindi
uno spettacolo che ritorna, no, Valentina?
Sì. Bravissimo, da 10 anni.
Appunto.
Ormai siamo di salute assolte e anche un po' decrepite, perché passa pure il tempo, aumentano le rughe, ma noi resistiamo. Quindi ecco, ritorno alla grande con questo spettacolo al femminile, e in più ho anche uno studio in essere per un nuovo spettacolo veramente molto molto particolare, che sarà uno spettacolo che appunto parla di matriarcato.
Ah, sempre le donne sono in mezzo, insomma, alla fine.
Assolutamente. Sì, vedi? Sì, vedi? È una tematica, certo. Bravo, una tematica che mi sta molto molto a cuore, e insieme a Paolo stiamo affrontando un grosso studio, siamo proprio in una fase di studio, stiamo affrontando Bachofen, il grande studioso, sì, del matriarcato a livello proprio internazionale, o meglio l'unico che ha affrontato poi in maniera enciclopedica questo studio, e in una versione del tutto moderna, perché sarà un dissing elettorale. Sai, presente le elezioni parlamentari? Ecco, sì. Quelle delle presidenziali, perdonami, quelle degli Stati Uniti. Sì. Ecco, matriarcato versus patriarcato. Quindi ne vedremo delle belle,
insomma.
Assolutamente.
E allora noi ci freghiamo un po' le mani, perché in attesa appunto di queste belle primizie che ci ha regalato, a cominciare dal 1° settembre ai Giardini della Filarmonica, giusto?
Assolutamente sì.
Vabbè, e allora dovremo appunto, come si dice, pochi giorni all'alba, come si diceva una volta quando appunto stava per finire la naja, pochi giorni all'alba per andare a vedere Valentina Ghetti diretta dal bravissimo e straordinario Luca Gaeta. Valentina, io ti ringrazio tantissimo di questo tuo intervento, naturalmente ci vedremo a teatro, questo è poco ma sicuro.
Certo.
E io ti abbraccio, ti faccio in bocca al lupo e naturalmente buon teatro, Valentina.
Viva il lupo, viva il teatro e viva l'arte.
Ciao, ciao Valentina, a presto.
Ciao a tutti.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao. E allora eccoci tornati in studio per sentire un po' di musica, e adesso ci sentiamo un cavallo di battaglia del grande Frank Sinatra, The Lady is a Tramp, con Tony Bennett e Lady Gaga.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
Won't go to Harlem in diamonds and pearls. The rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And
I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no.
I'm alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp.
E allora, straordinario pezzo questo di, eseguito da Tony Bennett e Lady Gaga, The Lady is a Tramp, grande cavallo di battaglia del grandissimo Frank Sinatra. E adesso andiamo ad ascoltare il nostro nuovo ospite. Lui ha quasi 20 anni di palcoscenico sulle spalle, tra teatro, televisione, fiction, musica, regia e insegnamento, togliendosi anche lo sfizio di finire imbarcato, naturalmente per motivi professionali. Fra i titoli da ricordare che l'hanno visto protagonista, Storia d'Italia, con la G, e Operazione Balena e Aladdin. Lui sarà scena dal 28 al 30 maggio al Teatro Martinet di Milano e poi dal 4 al 6 giugno ai Servi di Roma, con un musical scritto da Lawrence Mark White del titolo Tomorrow Morning, Domani ti sposo, domani ti lascio, diretto da Marco Simeoli e che condividerà sul palcoscenico insieme a Piero Di Blasio, Stefania Frato Pietro e Valerio Monetti. Saluto e ringrazio Daniele De Rogatis. Ciao Daniele!
Buon pomeriggio, ciao, come stai?
Bene, bene, bella sentire questa allegria, no?
finalmente, diciamo che finalmente ce
possiamo,
l'abbiamo. No?
Possiamo almeno far esplodere tutta questa energia che ci siamo tenuti dentro tutto questo tempo, Daniele.
Esatto, esatto, è il momento giusto per ripartire finalmente, speriamo che riusciamo a ripartire insomma al 100%, però insomma siamo in prova e siamo pronti insomma a ricominciare.
Caricatissimi, caricatissimi a pallettoni, come si dice.
Abbiamo veramente tanta voglia di ricominciare, sì, è vero, siamo proprio speranzosi che si possa insomma piano piano tornare alla normalità da tutti i punti di vista, però tornare a rifare delle prove, a respirare proprio l'aria della sala prove è proprio bello, cioè è una cosa che ci è mancata.
Quindi tutto questo naturalmente si realizzerà a breve, appunto ho detto questa prima puntata a Milano al Martinit e poi subito dopo ai Servi di Roma. Allora parliamo di questo musical in realtà, perché a tutti gli effetti io musical, Daniele.
Esatto, sì, è un musical, si chiama Tomorrow Morning, domani ti sposo, domani ti lascio, ed è la storia di due coppie, una al diciamo alla vigilia di un matrimonio e una alla vigilia di un divorzio.
Ecco, i casi della vita.
I casi della vita, esatto, perché poi c'è la coppia, insomma, quella allegra che naturalmente è innamorata, speranzosa, con un futuro davanti,
certo.
E tante cose, insomma,
piena
da portare,
di progetti.
E l'altra piena di progetti, esatto, e poi dopo insomma si scopriranno tante cose all'interno, ecco.
E quindi insomma ci sarà questo ovviamente un musical fatto di battute, di momenti esileranti.
Assolutamente sì, è molto comico ed è anche in alcuni tratti un po' malinconico.
Certo,
è proprio una storia della coppia da tanti punti di vista, è molto, e noi lo chiamiamo, diciamo, lo osiamo insomma definire, è molto elegante, molto raffinato.
Certo.
Perché c'è veramente,
quindi
dei momenti
dobbiamo invitare tutte le coppie a venire, perché insomma voglio dire può essere sicuramente terapeutica, possiamo dire.
Esatto. Esatto, esatto. Sì, assolutamente, è molto terapeutico da questo punto di vista, sì. Anche perché uno ride tanto, riflette, quindi alla fine si fa anche un po' un resoconto suo da tanti punti di vista.
Anche perché, come ben sappiamo, i rapporti di coppia sono sempre complicati, no, Daniele?
Sì.
E soprattutto quando poi una storia incomincia a macinare tempo, è sempre fatta di equilibri molto sottili, come tu ben sai.
Beh sì, io dico sempre che dobbiamo imparare a crescere con quello che arriva dopo tanti anni che uno ha una relazione,
certo,
no? Perché
certo.
Non possiamo mai pensare che la relazione rimanga sempre
assolutamente,
così.
Assolutamente,
quindi
crescere.
Evolve, e c'è un'evoluzione, se noi non abbiamo questa evoluzione assieme al rapporto è normale che qualcosa si blocca e dopo non riusciamo ad andare avanti, ecco. Quindi io credo che questa sia la vera, diciamo, il vero rapporto di coppia.
Quindi, ecco, essendo un musical, non ci sarà solo il recitato, per così dire, ma anche tanta buona musica, tante canzoni.
Sì, ci sono delle ottime canzoni, naturalmente inedite, molto belle.
E tu ci metterai anche in questa veste, immagino.
Sì, è molto bello. Guarda, è un musical veramente, cioè, dentro la musica è tutta pop, c'ha delle sonorità molto belle.
Molto accattivanti, come si dice.
È molto accattivante, sì, e prende perché è emozionante, è molto emozionante. Sono dei tratti che veramente, c'è un'emozione che si tocca, insomma, è tangibile come cosa.
Allora, quindi in palcoscenico sarai tu con Piero Di Blasio, mi pare che ha curato anche le musiche, se non ho letto male.
Piero ha curato l'adattamento italiano della commedia, di tutto il testo. Perfetto. Sì, assolutamente.
Poi
sì,
ci sarà Stefania Frate Pietro
e Valeria Monetti.
Valeria Monetti, esatto, quindi due coppie.
Esatto. Esatto,
e tu con chi sei accoppiato sul palcoscenico?
Io con Valeria.
Valeria. Ma possiamo dire se siete la coppia, diciamo, quella fortunata o quella un po', tra virgolette, sfigata?
Noi siamo gli innamorati sposini. Gli innamorati sposini.
bene. Quindi promettono bene, insomma.
Sì, assolutamente sì, siamo quelli che vedono praticamente proprio tutta la parte bella di un rapporto e proprio anche della crescita di una famiglia e insomma di tutto quello che ne concerne quando...
Con tutta una visione sul futuro, no, naturalmente.
Esatto.
Senti, questo è l'immediato, poi nel carniere di Daniele De Rogatis cosa ci sarà dopo?
Allora, dopo naturalmente proseguiremo con il nuovo spettacolo che abbiamo con, diciamo, l'altra compagnia che sono con Alessandro Tirocchi e Maurizio Paliconi, che era uno spettacolo che doveva già debuttare al Teatro dei Servi, che è Una zitella da sposare.
Certo, è una ripresa.
In realtà non ha mai debuttato, fermati una settimana prima del lockdown, ecco. Quindi eravamo pronti a andare in scena.
Dice, la domanda è, sarà la volta buona?
Sarà la volta buona, speriamo infatti, speriamo assolutamente, insomma, perché noi siamo pronti, la scena è pronta, è tutto pronto,
certo.
Dobbiamo solo avere modo di poter tornare in scena,
esatto.
e ci siamo. Insomma.
E questo sicuramente nella prossima stagione dei Servi.
Assolutamente sì, ci sarà sia questo e poi c'è il ritorno di Mortazia alla casa mia, l'altro spettacolo che avevamo fatto, certo. Ma non siamo riusciti ad arrivare a Milano, quindi Milano ci vedrà con Mortazia alla casa mia.
Quindi mi pare un'estate e comunque un inizio di stagione molto promettente, Daniele.
Sì, infatti siamo veramente molto contenti e, come ti dicevo, speranzosi di poter ripartire, che abbiamo tanta voglia.
Allora, quindi ricordo, per chi è a Roma, dal 4 al 6 giugno ai Servi e chi è a Milano dal 28 al 30 maggio al Cineteatro Martinit, Tomorrow Morning, Domani ti sposo, Domani ti lascio, diretto da Marco Simeoli.
Esatto,
Simeoli. In scena Piero Di Blasio, Stefania Frate Pietro, Valeria Monetti e il grande Daniele De Rogatis, tutti diretti dal grandissimo Marco Simeoli.
Sì, esatto. Allora, esatto, assolutamente sì.
Daniele, grazie di cuore, ci vedremo a teatro come sempre, un abbraccio e buon teatro a te.
Grazie, un abbraccio a tutti quanti voi, buona giornata.
Ciao Daniele, ciao.
Ciao Andrea.
Ciao. E allora abbiamo parlato con Daniele De Rogatis e adesso andiamo su un brano che tutti ricorderemo negli anni 80, il brano è Video Kill the Radio Star nella versione live dei Buggles.
I heard you on the wireless back at 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine with new technology. And now I understand the problems you could see. I met your children. What did you tell them? And now we meet in an abandoned studio. We hear the
E allora tutti ci ricorderiamo di questo splendido brano dei Buggles, Video Killed the Radio Star, come ci ricordiamo, come io mi ricordo soprattutto di lei, perché lei la riconosci subito da quel sorriso che non può non disarmarti ogni volta che la incontri e che anche magari se sei arrabbiato quel giorno ti fa passare anche tutte le paturnie. È passata da ruoli in commedia a parti più impegnative come con i testi di Pirandello, Shakespeare e Baudelaire. La scorsa stagione, ovvero nel 2019 per noi, ha spopolato nel ruolo della governante, per così dire, ruspante, nei Signori Barba Blu, accanto a Edoardo Siravo e Miriam Mesturino. Dal 25 maggio sarà in scena al Teatro Manzoni con un testo scritto dall'abile penna di Roberto D'Alessandro e che la vedrà in scena accanto a Maria Loria, Enzo Casertano e lo stesso Roberto D'Alessandro, dal titolo Una casa di pazzi, diretto da Silvio Giordani. Saluto e ringrazio Maria Cristina Giunta. Buongiorno Maria Cristina.
Buongiorno Andrea, ma che bello, grazie. Questa cosa, questa presentazione è meravigliosa.
Ma dai, poche parole buttate.
No,
guarda che se tu diventi rossa poi si nota, io lo so che tu si nota quando diventi rossa. Allora, cara Maria Cristina, sì. Allora mi pare che sei nel pieno delle prove con sì. Il resto del gruppo e quindi ancora sì. Pochi giorni sarete in scena per questa casa di pazzi. Ne parliamo un pochino?
Certo, molto emozionata perché dopo quest'anno di fermo, insomma adesso... ritornare al ritmo precedente è stata dura,
certo,
devo dire
certo.
È stata dura, però sono molto emozionata, molto contenta perché è uno spettacolo bellissimo.
Come spesso accade a Roberto D'Alessandro quando scrive, perché lui fa sempre delle cose molto belle.
Veramente una bellissima penna. Questa è una commedia, c'è tutto, c'è l'amore, c'è la risata, c'è il sorriso, c'è il pensiero, c'è tutto. C'è
certo,
tutto.
E soprattutto,
c'è
soprattutto veramente... la preoccupazione per una, voglio dire, per un problema grosso che è spesso irrisolto qui in Italia, no,
sì,
Maria Cristina?
Sì, esatto.
Che è quello della gestione appunto di seguire queste persone.
La gestione di queste persone che hanno una disabilità
mentale. Psichica, esattamente.
Esatto. Ma in realtà questa, secondo me, ne parlavamo anche in prova, è la storia, questa commedia, di un grande amore, cioè dell'amore tra questi due fratelli,
sì.
In realtà, che è Attanasio e Remigio, Remigio appunto che è il fratello che ha presenta questi disturbi mentali.
Okay.
Esatto. E in realtà è proprio la commedia è concentrata su questo, cioè su questo grande amore. Perché loro vivono, la storia la racconto un attimo.
Vai, fai una piccola sinossi.
Un cappellino. Ambientato nella casa del padre dei due, che è morto da poco, dove i due fratelli vivono insieme alla moglie di Attanasio, Maria Alberta, che è il personaggio che interpreterò io, e vivono in questa casa tutti e tre insieme. E da qui ovviamente la presenza di questa, la presenza ingombrante, se vuoi, è molto complicata da gestire del fratello di Remigio,
sì.
è poi la causa di una crisi, se vuoi, anche coniugale, però secondo
certo,
me
certo.
Già annunciata.
Ah, ecco, quindi c'era già qualcosa prima.
Secondo me già annunciata. Beh sì, perché
quindi,
loro erano...
Quindi in realtà è stato un elemento scatenante poi, no?
È stato l'elemento scatenante secondo me, sì, perché comunque Maria Alberta è una donna sostanzialmente abituata a vivere una vita agiata, perché prima loro avevano questo negozio di antiquariato, insomma stavano
certo.
Molto bene economicamente, vivevano in un'altra casa, poi c'è stata una crisi economica,
certo.
La morte del padre… E per saldare tutti i debiti
certo.
Hanno dovuto vendere la casa precedente, quindi si sono trasferiti in questa casa del suocero insieme, hanno dovuto ovviamente prendere in casa anche Remigio, perché ovviamente non aveva dove andare, quindi prendersi cura di lui, e da qui insomma,
quindi tutta una serie di eventi che hanno poi minato questo rapporto coniugale.
Sì. Esatto, e l'infelicità di lei.
E l'infelicità di
lei. Cioè, nel senso, sì, perché lei è una donna, se vuoi, infelice. che cerca e che è alla continua ricerca di una felicità, sostanzialmente questo. Probabilmente, guarda, non ha la forza, no? Perché poi non ha la forza di rischiare, ha paura anche di essere felice, se vuoi, un po' come lo siamo tutti,
certo.
Abbiamo paura tutti di essere felici, come se ci boicottiamo un po' nella vita.
È vero,
quindi,
è vero.
Questo è un po', secondo me, un po' di tutti.
Un po' ce la tiriamo a volte, no?
Ce la tiriamo, sì, è vero, sì, è vero. E ha naturalmente ha un'insofferenza nei confronti di Remigio, perché lo incolpa comunque del suo malessere, della sua presenza, e sta lì, combina delle cose. Poi ci sono delle scene esilaranti, divertentissime,
certo, certo.
Cioè, una cosa meravigliosa, loro sono fantastici. Remigio, appunto, interpretato da Roberto D'Alessandro, e Attanasio da Enzo Casertano.
Certo.
E ci sono queste scene tra
mentre
loro.
Maria Lauria, che ruolo?
Maria Lauria, ci arrivo, è l'inquilina del piano di sotto.
Ecco.
Un personaggio meraviglioso. Cioè. Lei è fantastica. Che vabbè, non ci sto a dire però tutto.
No, però anche lei poi rientra nelle dinamiche familiari.
Assolutamente sì, infatti se arriva sopra, insomma, vabbè, avrà uno scontro con Maria Alberta e poi, vabbè, poi puntini.
E poi, puntini, ovviamente, puntini. Per i curiosi, appuntamento al Teatro Manzoni il 25.
Beh, certo, dal 25 maggio fino al 13 giugno siamo, quindi
ci sarà tempo,
tanto.
Venire a teatro. Mi pare che poi, insomma, le premesse sono buone, perché, come tu ben sai, ci siamo visti proprio al Manzoni nei giorni scorsi, e la gente viene. E questo,
guarda,
questo credo che sia un dato rassicurante e confortante.
Importante. Vedere il teatro, anche se vabbè, ci sono ovviamente posti, no? Con,
certo, file, con i divisori.
Con, appunto, ingressi contingentati, sì, con i divisori plexiglass, insomma, è
certo.
Tutto stracontrollato e assolutamente in sicurezza.
Però nonostante tutto la gente sembra ha superato anche questa paura di aggregarsi, no, Cristina?
Ha voglia di sì, ha voglia anche di emozionarsi, Andrea.
E qui, cioè,
secondo
certo.
me, cioè, l'emozione che ti dà il teatro, ma anche al cinema, voglio dire, l'emozione, vabbè, il teatro ovviamente è una cosa unica, perché ogni sera vedi una cosa diversa, nonostante sia lo stesso spettacolo. Ogni sera vedi sempre qualcosa, senti un'energia differente, quindi il teatro è. E sentire l'emozione dal vivo, insomma, ne avevamo veramente tutti bisogno.
Sì, io credo che al di là di tutto questo che abbiamo detto, la cosa più importante, io la semplifico con il senso di comunità, no? Di stare insieme, di condividere quei momenti, quell'ora
esatto.
e mezzo di risate, di riflessione, anche di lacrime, se vogliamo, però stare insieme, questo ci è mancato in realtà.
Ci è mancato moltissimo.
Cioè,
da
una dimensione in cui eravamo tutti in casa, chiusi, barricati, pieni di paure, e come, voglio dire, tornare un po' a respirare, se vogliamo, no?
Sì, ma è questo. Io sono subito andata a vedere immediatamente film, subito.
Ti sei scatenata.
Sì, mi sono scatenata immediatamente.
Dice, tutti gli arretrati che avevo, insomma.
Sì, ho cominciato subito. E sono contenta di vedere anche che la gente
certo.
abbia questo stesso desiderio.
E soprattutto credo che da parte vostra ci sia proprio il desiderio anche di sentire gli applausi. Tiè.
Sì. Sì, guarda, là sopra poi c'è qualcosa che
indescrivibile.
È una magia. È difficile da spiegare. Accade una magia.
Certo. Prego.
Dimmi.
Finisci il tuo pensiero.
Senti l'energia della gente.
Ti volevo chiedere, allora, questo abbiamo parlato di questo spettacolo che sarà breve in scena, e dopodiché cosa c'è nel paniere di Maria Cristina Giunta? Che cosa
guarda,
arriverà?
Dopodiché ci sono tante cose, Andrea, però ma la prossima stagione sembra sia abbastanza
acquisita,
piena.
Sì.
Sì, beh, io adesso ancora voglio rimanere
così
nel vago.
Nel vago, non dare nulla di scontato.
No, voglio aspettare.
Va
voglio
bene.
Aspettare, adesso faccio questo spettacolo. Poi tanto ci risentiamo perché
certo,
noi, io sono sempre molto felice di sentirti. Di,
grazie.
Di vederti, di,
come diceva Verdone, la cosa è reciproca, naturalmente. e quindi voglio dire, però le premesse ci sono, no? E sono buone.
Possiamo dire. Buone. Dai, sono buone, sì, sono buone.
E allora Chris, speriamo... io ti ringrazio tantissimo, ricordo l'appuntamento dal 25 di maggio fino
maggio.
A... Maggio, ho detto maggio?
Sì, sì,
ah,
giusto,
25
sì, sì.
Maggio, no, pensavo di aver detto una stupidaggine. 25 no, no. Maggio al 13 di giugno, dico bene?
Sì.
Bene, quindi sì, insomma, esatto. Giugno avanzato,
Teatro
Manzoni di Roma, Una casa di pazzi di Roberto D'Alessandro con Maria Luria, Enzo Casertano, Roberto D'Alessandro stesso e la bellissima Maria Cristina Giunta, diretti tutti quanti da Silvio Giordani.
Sì,
va
grazie,
bene, ho fatto il
grazie,
compitino,
Andrea.
Va bene.
Grazie mille, grazie.
Maria Cristina, ti abbraccio forte. Siamo. Ci sentiamo, in bocca al lupo, certo. Buon lavoro e naturalmente buon teatro.
Grazie, grazie mille, anche a te.
Ciao, a te. Ciao Maria Cristina, ciao.
Ciao, buon teatro,
grazie
ciao.
A te. Quindi abbiamo parlato con Maria Cristina Giunta, molto emozionata per questo ritorno in scena, e adesso un altro cavallo di battaglia degli anni Ottanta, questi sono i Toto e il pezzo si chiama Africa.
Down the line.
E questi erano gli Africa con un pezzo storico dell'82, appunto i Toto con Africa. E adesso andiamo a conoscere la nostra prossima ospite. Lei è un'attrice e cantante di spessore internazionale, che ha mosso i primi passi sul palcoscenico grazie a quella grande intuizione e fucina di idee del laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti. E poi non paga, è andata anche all'Actor Studio di New York per migliorarsi. Poi in televisione con maestri assoluti del piccolo schermo come Antonello Falqui ed Enzo Trapani. Nel 2000 addirittura ha proposto un progetto di rilancio dell'Inno di Mameli, per il quale ha ricevuto anche una prestigiosa onorificenza dal presidente Ciampi. E poi grandi tributi ad Anna Magnani e Gabriella Ferri, icone della romanità. Sarà in scena da martedì 18 e quindi da domani fino a domenica 22 al Teatro Vittoria di Testaccio con Roma, Io ti racconto e canto, dallo stornello al rap, di cui è anche autrice, e con lei un grande maestro come Gian Domenico Anellino alla chitarra, uno spettacolo, tutto nuovo attraverso i 150 anni di storia della capitale d'Italia. Saluto e ringrazio Elena Bonelli. Buongiorno Elena.
Eccoci qua. Buongiorno a tutti.
E allora, io ho fatto questa piccola cappello introduttivo, ma parliamo di questo debutto di domani, Elena.
Certo, è uno spettacolo che si intitola proprio Roma, Io ti racconto e canto, perché ha come intenzione quello di raccontare la Roma nella sua lunga vita, i 150 anni, quindi dall'Ottocento a oggi, con aneddoti, con curiosità, ma soprattutto con quello che è, diciamo, il palcoscenico della vita dei romani, no? Certo. Ed è molto bello scoprire come cambia una città di secolo in secolo, ma soprattutto di anno in anno attraverso le canzoni, perché raccontando il palcoscenico si racconta anche praticamente la vita che scorre, e ci si rende conto anche di tante cose che praticamente sai, la vita non cambia, le cose succedono, perché si parla anche di quella che è stata la crisi del dopoguerra, certo, di quelli che sono stati gli anni d'oro, dei flussi, dei riflussi, delle usanze di prima che ritornano adesso, ed è veramente un viaggio piacevole tra musica, curiosità, storie molto carine, battute, allegria, comicità. E poi ci sono con me, oltre
ecco,
a
diciamolo,
18 canzoni romane tra le più belle, certo, che arrivano fino ai giorni nostri. Ci sono anche dei giovani rapper di nuova generazione
che tu hai selezionato molto rigorosamente, diciamo così.
Esatto, che sono Barbara Cohen e Giacomo De Rosi, che saranno con me in palcoscenico per la prima volta e che ci racconteranno quello che praticamente è il rap e anche la funzione del rap di oggi,
certo,
che
queste nuove forme espressive di musica, chiaramente, insomma, che però comunque il filo conduttore è sempre Roma, Elena.
Assolutamente sì, ma una Roma diversa.
Una Roma diversa.
Così non l'ho mai raccontata, perché è la prima volta che faccio questo spettacolo, e quindi è un copione nuovo scritto veramente proprio adesso per questa occasione, per questa ripresa, quindi insomma che tiene conto anche, diciamo, di quelli che sono stati questi ultimi anni di vita nostra, no?
Certo.
È pieno di attualità, ma è molto godibile, dura un'ora e un quarto, inizia alle 20 e finisce alle 21:15, quindi preciso.
Il perfetto orario.
Il perfetto orario per
tornare lockdown a casa.
Il teatro è naturalmente tutto igienizzato, certo, posti distanziati.
Conosciamo lo scrupolo della Toniolo, quindi Viviana Toniolo, assolutamente. Che ha combattuto molto per riaprire questo teatro, insomma, dopo tutte le note vicissitudini. Quello che io ti volevo chiedere, Elena, no? Insomma, tu sei una grande esperta di Roma. Ecco, la romanità, secondo te, quanto è cambiata, se è cambiata?
È cambiata moltissimo.
In meglio o in peggio, secondo te?
Guarda, come ti dicevo prima, la storia ha flussi e risorsi. Certo, a vedere una Roma, quella che io racconto di un po' di anni fa, no? Di 100 anni fa, viene da piangere, certo, per come siamo tutti oggi, perché era veramente bella. Però appunto
la Roma del Belli, per intenderci.
Ma la Roma del Belli non è stata certo delle migliori.
Certo.
Mentre la Roma di fine Ottocento, certo. Sì, per esempio, perché ecco, nella Roma di fine Ottocento abbiamo avuto un periodo molto florido. E, beh, sai, Roma era diventata capitale nel 1871, chiaro. Per cui con questa, insieme a questa, proprio perché Roma è diventata capitale d'Italia, nasce la canzone romana, perché la canzone romana, che i più ignoranti, il caso di dirlo, scambiano con tornello, perché comunque non si informano e dicono, ecco, delle boiate. Il tornello è una cosa, è come dire il rap è canzone, certo, melodica, certo. No, sono due cose completamente diverse. Il rap ha la sua funzione sociale, politica, di comunicazione, e invece la canzone romana nasce effettivamente nel 1891 con questa audizione di San Giovanni, che poi era quello che questo Perino, scendendo da Torino, no, si era dedicato. Pensate un po', noi la canzone romana, la nascita, la dobbiamo a un piemontese, a un torinese esattamente, che indice la prima competizione canora, che si chiama l'audizione di San Giovanni, e da lì inizia la vera storia della canzone romana, ecco, con la prima canzone.
Che ha una sua tradizione ormai consolidata, tra l'altro, no?
Con
grandi cantori che abbiamo avuto in tutti questi anni.
Sì, però quello che ti voglio far notare è che c'è sempre una parte snob, no, di letterati, oppure di anche di gente,
che va a sminuire. Dice,
che ancora considera, in un modo veramente, direi, arcaico, un po' fuori tempo, perché oggigiorno il modo per informarti c'è tutto, che ancora considera la canzone romana volgare, stornellata, così,
diciamo meno nobile.
E allora questo è stato proprio il mio impegno. Tu lo sai che sono 20 anni che mi occupo di questo.
Ma come?
E ho portato la canzone romana nei tempi della musica sacra, al teatro dell'opera,
hai fatto di tutto e di più,
York,
veramente impressionante,
con 60 musicisti dietro di me che la suonavano, e questa è la dimostrazione che volendo la canzone romana lo è, cioè no, volendo, perché la canzone romana è poesia certo, pura, è classe,
ha una sua dignità.
Ha una sua grande dignità, e solamente così quelli che forse non si documentano possono dire che è una roba romana, romanocentrica. Sì, sai, mi dispiace quando per esempio uno propone, non so, anche a delle TV nazionali la canzone romana e ti senti rispondere è romanocentrica. Non è assolutamente così, perché se vado in Giappone, in Corea, in Cina, in America,
ignoranza,
in Australia,
certo.
Sono andata in tutto il mondo ed è stata applauditissima nelle più grandi platee del mondo, non capisco neanche come facciano a dire che è romanocentrica. Quando hanno mandato in onda un film sulla canzone romana che ho fatto io con la regia di Carlo Rizzani, il top dell'ascolto ce l'hanno avuto dalla Romagna in su. Ecco, quindi ecco, io mi impegnerò sempre a costo
ti fa onore, perché in realtà voglio dire, è un grande patrimonio culturale questo, anche della canzone romana. Grande espressione è stata anche Gabriella Ferri, una delle più ultime, più grandi che abbiamo avuto, che tu hai portato in scena con uno spettacolo, mi ricordo, diretto da Stefano Reali, se non ricordo male, giusto?
Sì, assolutamente sì, figurati, ecco. Gabriella Ferri era proprio nel palazzo a fianco del teatro dove siamo domani sera, e ovviamente la cito perché lei è stata proprio il boom della canzone romana, cioè lei è stato il fenomeno canzone romana. Se pensi che nel 1963, sai com'è nata Gabriella Ferri, che faceva la commessa da Roland, no?
Sì, l'avevo letto questa
Spagna,
cosa, sì.
E viene scoperta poi da una signora che la porta a Milano, Mike Buongiorno la invita alla Fiera dei Sogni, loro cantano con la Luisa De Santis, e il giorno dopo tutta l'Italia canta questa canzone. Allora, quello che racconto io nello spettacolo è, dico, peccato, perché la canzone di Magnaccioni descrive un romano veramente un po', ecco, io faccio la guerra a questa romanità descritta così, però se vogliamo un merito, questa canzone ce l'ha avuto, che ha lanciato la grande Ferri, ecco.
Bene, e tu hai raccolto il testimone, cara Elena, e noi saremo felici di venire appunto al Teatro Testaccio da domani fino a domenica 22.
No, Testaccio,
perdonami, a Testaccio, al Teatro Vittoria,
Lapsus Fro, un bellissimo teatro, enorme,
no?
Elegante, sarete tutti distanziati, e quindi insomma, ecco, io vi aspetto perché vi posso veramente garantire un'ora e mezza di piacevolezza in musica, di belle storie di vita insomma, lo spettacolo veramente da non perdere.
Godibile, godibile, e possiamo godibile, anche dirle, caro Elena, sì. È anche un'operazione.
Voglio anche dire, ricordare, guarda, che ho i costumi di Nicoletta Ercole, che sapete, insomma, un premio Oscar dei costumi, e poi le luci di Maurizio Fabretti, anche lui
bene.
Numero uno fantastico, la regia di Alba Reale. E questi meravigliosi ragazzi,
questi tre ragazzi
alla chitarra, che è
grande, un grande
mago,
artista.
Quindi.
E quindi
siamo
Roma...
su dal 18 al 22, tutti i giorni alle 20,
esatto.
E il mercoledì anche alle 17, pomeridiana. Sì.
Bene,
sì.
E quindi una grande, possiamo dire, una grande operazione culturale, questa di Elena Bonelli, Roma, io ti racconto e canto, dallo stornello al rap, da domani fino a domenica 22. Elena, grazie mille, buon teatro.
Grazie a voi.
E in bocca al lupo.
Vi aspetto tutti, no? Passerete veramente un'ora e mezza piacevole.
Benissimo, grazie mille, a presto Elena.
Grazie.
Ciao,
carissimo.
Ciao, grazie. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato con Elena Bonelli, adesso ci andiamo ad ascoltare un pezzo cantato da Elton John, inserito nella colonna sonora del film Tommy, scritto da Liu. E il pezzo si chiama Pinball Wizard. La voce era quella di Elton John, il pezzo era Pinball Wizard dalla colonna sonora del film Tommy. E adesso andiamo ad introdurre l'ultimo degli ospiti di questa 23ª puntata di Quarta Parete, il Teatro in Roma. Lui è un attore, ma uno di quegli attori che non si fa saltare la mosca al naso. Attento, serio, quando c'è da mettersi in gioco non si tira certo indietro, qualunque cosa sia, tra cinema e teatro. È uno che ama le sfide, come quella di portare in scena, nell'ultima stagione, un testo tratto da un bestseller come Storie Bastarde, del giornalista Davide Desario. Una storia ambientata negli anni 70 nell'estrema periferia di Roma, dove il bene e il male si trovano spesso ad incrociarsi. O si stava da una parte o dall'altra. E sullo sfondo un'Italia colpita da tanti brutti fatti, e a Roma diremmo i fattacci. Le BR, la banda della Magliana, la piccola criminalità che veniva assoldata, poi dalla criminalità organizzata, la tragedia di Vermicino, insomma uno spaccato di Roma inquietante che a ripensarci fa ancora venire i brividi. E lui ce l'ha raccontata come un cantore moderno, con la brutalità che si conviene, usando un linguaggio che non fa sconti. Un saluto e un ringraziamento a Fabio Varo. Ciao Fabio, buongiorno.
Buongiorno. E grazie per questa splendida presentazione, mi hai fatto sentire quasi uno di quelli bravi.
Sei bravo, ma che insomma, mica stai a spazzolare.
Sei esagerato.
No, non so esagerato, dico le cose giuste. Allora Fabio, so che insomma in questo periodo sei impegnatissimo nella ripresa di un film, quindi...
Una serie TV, quindi
si può dire qualcosa? Possiamo dire qualcosa? Possiamo spoilerare?
Sì, qualcosina possiamo dire, perché ormai ho visto che anche su Google, sebbene per la produzione nei primi tempi sia un po' frenato, ho visto che però qualcosa si trova,
e quindi
posso dire.
Bene.
Perché se loro l'hanno messa su Google vuol dire che io posso pure parlare.
Certo, ti puoi sbilanciare. E allora, prego.
Allora, sarò il preside di una scuola per una serie TV in 15 puntate per ragazzi su Rai Gulp.
Bene.
E dal titolo Halloweird. Non è Halloween, ma è Halloweird.
Bene. E ci puoi raccontare un po' la storia, più o meno, insomma?
Sì, guarda, la tematica è magia, incantesimi e di sfondo. C'è un vecchio mago di 800 anni di età in... rinchiuso nel corpo di un bambino delle scuole medie, che si presenta in questa scuola sotto incantesimo e dei ragazzi lo aiuteranno a uscire da questo incantesimo.
Quindi
è un misto, cioè, questa,
insomma, ci sono elementi anche un po' fantasy, possiamo dire.
Sì, è un misto, appunto, dicevo, ricorda a tratti questi ragazzi che vanno in giro un po' alla Stand By Me piuttosto che T, per fare grandi paragoni.
Certo.
Piuttosto che ricorda un po' anche il film che ho girato tanto qualche anno fa con Gabriele Pignotta, su Ozzy, la mummia Ozzy, il mistero del tempo, con cui abbiamo vinto anche un premio a Giffoni. C'è un po' di tutto dentro questa favola, questa storia, nonché una cosa molto interessante, sai cosa? Ha anche, come spesso accade sulle serie per Rai Gulp, ha anche un minimo di messaggio educativo per i ragazzi, perché c'è una banda di bulli e una banda, diciamo, come diciamo noi una
quindi
volta.
Quindi il tema del bullismo?
Sì, quindi la rivincita di quelli che partono un po' da sfigati, da perdenti.
E si riscattano.
È una cosa interessante.
Bene, no, mi incuriosisce molto questo tuo personaggio del professore, insomma, no? Ti ho visto sempre in altre vesti, il professore mi mancava, devo dire.
Del preside, capito che voglio
quindi
dire di
siamo,
più.
Sei ancora più elevato, diciamo così, insomma. E come ti sei, insomma, come nasce questo personaggio? Ci hai lavorato sopra? A cosa ti sei ispirato?
Allora, ti dico un paio di battute. La prima è con i miei amici storici.
Sì.
Mi hanno detto, siamo contenti, inizi a fare qualcosa anche in TV, così ti vediamo con i nostri figli, i nostri bambini, li mettiamo davanti alla TV a vedere Dio Fabio. Che fai? Ragazzi, faccio il preside. Un mio amico mi ha detto, allora è ufficiale, sei passato dall'altra parte della barricata.
Carina questa cosa.
E la seconda cosa molto interessante è che durante il lockdown, anzi dopo il lockdown, era già dicembre, mi sono sentito per gli auguri di Natale, insomma, sotto le feste di Natale, con la mia vecchia preside del mio liceo.
Pensa un po'.
Donna di grande cultura che ancora mi segue in teatro e le commedie, lei è una grande dantista, fa letture su Dante, è una donna dalle mille sfaccettature.
Di grande spessore,
un pozzo di cultura la chiamo io.
Sì.
Allora dice Fabio, era preoccupata lei. Fabio, sono tanto preoccupata per te e tutti i ragazzi che fanno teatro. Ancora ragazzo, mi chiama, 50 anni.
Vabbè,
dice, ma come va? Come va? E io dissi, prendi, guardi, sono contento perché una botta di cuore, come si suol dire, per non dire una parolaccia, è arrivata, nel senso che ho vinto un provino per una serie TV. Ah, e che fai? È una serie TV, pensi, è ambientata a scuola, e tu che ruolo fai? E non riuscivo a dirlo, è meglio che non glielo dico, preside. No, dimmi, sono curiosa, che ruolo fai? Preside, è meglio che non glielo dico. Dimmi, ho detto dimmelo, faccio il preside, pausa al telefono e mi fa, è finito il mondo.
Beh, insomma, dai, è stato divertente, aneddoto molto divertente questo. Ma non ti sei ispirato a lei, immagino, no?
No, no, anche perché... Comunque la serie ha uno sfondo brillante comico.
Certo, certo.
Questo preside è uno che fa tutto il duro, poi però viene messo un po' in mezzo da questi ragazzini.
Insomma, in realtà è un pezzo di pane.
Sì, sì, è un pezzo di pane, ma poi viene spesso sbeffeggiato e deriso un po', quindi ci sono anche delle trasmutazioni di questo
certo,
preside.
Certo,
questo
quindi c'è un'evoluzione, diciamo così, va?
Sì, sì.
Senti, e questo è il capitolo, diciamo, televisivo. E il capitolo teatro, che è quello che poi in realtà ti piace di più?
Ne vogliamo parlare veramente?
No, spero di non aver toccato, di non aver
domanda
messo...
ai tuoi radioascoltatori, siete sicuri? Parliamo di teatro?
Parliamo di fai te, insomma. No, io so che tu vorresti riportare in scena Storie Bastarde, questo me l'hai fatto capire, no? Se
sì,
ci sono ovviamente le storie, se ci sono le giuste condizioni, naturalmente.
Sì, e Storie Bastarde è uno di quegli spettacoli forse per il quale le buone condizioni, le giuste condizioni sono alla portata, perché
perfetto.
Nessuno nega che il teatro è fatto comunque di spese, entrate e uscite.
Certo.
È normale che ad oggi pensare di mettere in scena una commedia nuova, allestimento nuovo, costruendo scenografie con 8 attori in scena, è una spesa. Mettere in scena una commedia, un
monologo dove
già è stato allestito con un solo attore e un tecnico, è normale che le spese sono altre. Quindi diciamo che Storie Bastarde rientra in quei testi che potrebbero essere più facilmente di altri.
Diciamo che ci stai lavorando, va?
Ci sto lavorando.
Beh.
Poi è normale che toccherà capire la prossima stagione, perché in questa io finisco il 27-28 maggio, finisco di fare questa serie TV, e a maggio i teatri hanno finito, hai chiuso la stagione.
Certo.
E poi penso sia anche giusto che prendessero spazio questo mesetto che hanno riaperto i teatri, quelli che erano in programmazione la stagione prossima. Quindi è stato anche giusto così, reputo che è stata cosa buona e giusta.
Perfetto.
La stagione prossima, da ottobre, quando inizierà, io c'ho la mia fortuna è che ho liberi della prossima stagione soltanto i primissimi mesi della stagione, ottobre-novembre, perché poi da fine novembre ho tante novità sia teatrali che non solo.
Bene,
con Vanessa incontrata, abbiamo un bel po' di cose. Quindi
tanta carne al fuoco, Fabio.
Sì, corna facendo, perché qui stiamo sempre sul chi va là ormai.
No, no.
Vediamo come parte la prossima
stagione. Voglio dire, dopo un po' di carestia, un po' di abbondanza non guasta, no?
Speriamo, sì.
Bene, e allora, quindi naturalmente facciamo tutti i debiti scongiuri. Io, Fabio, ti ringrazio tanto di aver partecipato.
Grazie a te, grazie a voi.
Ci vedremo a teatro, spero, con Storie Bastarde appena sarà. E quando vai in scena, in onda questa fiction?
Questa serie TV per ragazzi va in onda su Rai Gulp dal 31 ottobre, proprio la sera di Halloween, perché la storia che raccontiamo inizia la sera di Halloween.
Perfetto.
E quindi la fanno iniziare anche la serie proprio la stessa sera, la stessa notte.
Bene, e allora la seguiremo con grande curiosità, soprattutto per vederti in veste di preside.
Va bene.
Immagino col papillon, immagino.
Bravissimo, con tanto di papillon.
Come si conviene ai presidi, tra l'altro.
Sì, è vero, è molto preside. Il papillon fa molto preside.
Esattamente, è vero. Fabio, un grande abbraccio, in bocca al lupo.
Un abbraccio a te, grazie,
Andrea. E buon teatro, Fabio.
In bocca al lupo a tutti e buon teatro, viva sempre.
Ciao Fabio, grazie ancora.
Presto, grazie,
ciao. E allora abbiamo parlato con Fabio Avaro, ultimo ospite di questa puntata, e adesso ci sentiamo anche l'ultimo brano della nostra scaletta, ovvero un grande successo di Amy Winehouse, Back to Black.
He, a left of no time to regret, kept his dick wet with his sing. Oh, safe bed.
Sfumiamo Amy Winehouse con Back to Black, splendido pezzo, e allora siamo ai saluti. E quando ci si saluta, e in a quarta parete il Teatro Radio, è il momento dell'aforismo sul teatro, che questa volta fa esattamente così. Se la gente vuole vedere solo le cose che può capire, non dovrebbe andare a teatro, dovrebbe andare in bagno. Firmato Bertolt Brecht. E io vi ringrazio per averci seguito, appuntamento a lunedì prossimo 24 maggio sempre alle ore 16 qui su Radio Sonar, un caro saluto a tutti quanti, grazie ancora e buon teatro a tutti.
Ho sbagliato tante volte ormai e lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.